compagnia di Paolo di Tarso, che è l'autore di uno dei più significativi epistolari della storia del pensiero umano. Paolo di Tarso, come sappiamo, ha studiato anche nelle scuole di tradizione farisea, dove ha imparato ad apprezzare lo straordinario lavoro degli scrivani di Israele in quanto artigiani del racconto cerimoniale, per quello che poi è così bravo a scrivere, cioè non è che si improvvisa uno scrittore. Scrittori non si nasce, si diventa con del talento, però attraverso una continua esercitazione. Il lavoro degli scrivani di Israele in quanto artigiani del racconto cerimoniale del Midrash, che durante e dopo l'esilio hanno saputo dare un ruolo mitico, ricordate che cosa abbiamo studiato la scorsa settimana, a tutte le componenti della società giudaica, in modo da non scontentare nessuno, no? In modo che ogni componente si sentisse protagonista dell'occupazione della cosiddetta terra promessa. Guardate che il concetto della terra promessa nasce con l'esilio. Ora, l'operazione culturale, politica e sociale che hanno promosso gli scrivani di Israele durante e dopo l'esilio è quel momento storico che inizia nel 587 con la deportazione di Nabucodonosor, che si conclude nel 538 quando Ciro libera, tra virgolette, no, la classe dirigente di Israele, che era ormai si era insediata in Mesopotamia. E l'operazione culturale, quindi politica e sociale, che hanno promosso gli scrivani di Israele durante e dopo l'esilio è straordinaria e porta, come sappiamo, alla stesura dei libri che contengono la legge e i profeti, cioè lo zoccolo duro dell'Antico Testamento. Questo grande apparato comincia ad essere scritto in esilio. E i testi di questi libri, e nello scorso itinerario noi abbiamo predisposto le chiavi per la lettura dei libri di Ezra e di Neemia, che vengono scritti subito dopo l'esilio, sono un formidabile compromesso ideologico dal quale nasce un pensiero. Questo pensiero si fonda su un concetto basilare, quello dell'equilibrio dei meriti, no? Abbiamo detto. Ognuno ha un merito, quelli che sono stati in esilio, così come hanno un merito quelli che sono rimasti a presidiare questa terra, e a tutti i vari conosciuti. E naturalmente anche la riflessione che faremo questa sera costituisce un tassello in più per avvicinarci, come sapete, alla conoscenza del ruolo che hanno le ecclesie al tempo di Paolo di Tarso. Ora, sappiamo che Paolo vive a stretto contatto con le ecclesie, in greco questa parola significa assemblee, che sono strutture, abbiamo detto, flessibili, liquide, che si sviluppano nell'ambito della diaspora ebraica sul territorio dell'Egitto. Le ecclesie quindi preesistono al cristianesimo, che non si diffondono dopo il cristianesimo, con il cristianesimo, ma è il cristianesimo che si diffonde attraverso queste strutture che esistono già. Quindi questo tema dell'ecclesia è un tema complesso, è un tema ostico da trattare. Voi direte, molti hanno detto, ma perché non ce l'hanno raccontata prima? Ma perché non è molto facile, effettivamente non è semplice, no? È molto più semplice seguire il racconto degli Atti degli Apostoli, no? Come se fosse vero, no? Evidentemente è molto più semplice che invece fare un ragionamento più complessivo e culturale, che è molto più complesso. È chiaro che è necessario fare un ragionamento, sia per quanto riguarda la fede, sia per quanto riguarda lo studio, sia per quanto riguarda la ricerca, sia per quanto riguarda la cultura. È meglio approfondire. E quindi noi ci stiamo chiedendo ancora che cosa sono le eclesie e che natura hanno, e per farlo siamo dovuti partire da lontano. E quindi continuiamo a fare un passo dopo l'altro per arrivare a capire che cosa sono le eclesie. Guardate sul punto 1 del repertorio. Quando gli scrivani di Israele parlano di equilibrio dei meriti, abbiamo detto, vogliono affermare che hanno un merito tanto coloro i quali sono tornati dall'esilio di Babilonia. E guardate, i personaggi di Abramo e di Mosè, questi grandi personaggi letterari, sono la prefigurazione letteraria di questo ritorno dall'esilio. E hanno un merito coloro i quali, non deportati, sono stati costretti a rimanere su una terra povera e inospitale, cosiddetti Edionim, di cui abbiamo parlato nel corso di prima. Per questo secondo gruppo, gli scrivani hanno coniato poi un termine, il resto di Israele, e questo resto, nel testo dei libri dei profeti, ha la sua metafora letteraria nel famoso e misterioso personaggio del servo di Yahweh. Per saperne di più su questo concetto dell'equilibrio dei meriti, è bene puntare la nostra attenzione su questo personaggio, su questa metafora straordinaria. Il servo di Yahweh raffigura l'umile, diseredato, sofferente, che diventa la vittima immolata, attraverso il cui sangue, il cui sacrificio, il popolo sarà liberato. Ora, a questo proposito, possiamo leggere o rileggere questo famoso testo, tra l'altro è molto bello, che è formato da 4 poemetti, che sta nel libro di Isaia, dal capitolo 49 al capitolo 55. Naturalmente, Paolo di Tarso conosce bene il libro di Isaia, in particolare il testo del poema dedicato al servo di Yahweh, e quindi quando verrà il momento lo utilizzerà. Paolo di Tarso è anche consapevole del concetto di resto, e noi riprenderemo questo argomento strada facendo. Ora dobbiamo riflettere su questa parola chiave, dobbiamo ragionarci. La parola resto va di pari passo con altre parole importanti che sono avanzo, rimanenza, residuo. Che cosa ci suggerisce la parola resto? Beh, scrivete, quando viene proposto, noi abbiamo avuto a che fare con i resti tante volte. Certamente avete visto qualche volta anche i resti, cioè i ruderi, le rovine di qualche sito archeologico, anche quelli sono resti. Raccontate brevemente le vostre esperienze di osservatori di resti, no? Ce ne sono di straordinari. Ciò che resta è importante, no? Prendere in considerazione, anche perché di solito è frammentario, e quando una cosa è frammentaria noi dobbiamo fare un esercizio molto importante, che è quello della ricostruzione degli interi, e questo è un esercizio molto utile in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Perché andiamo a vedere dei resti, dei ruderi? Per fare del turismo? No, andiamo per fare un esercizio, se quelli sono frammenti che vanno riportati ad un tutto, ad un uno. E quello è l'esercizio che dobbiamo fare, che dovremmo fare, che dobbiamo fare. Fatelo d'ora in poi, no? Ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, visto che stiamo parlando del ruolo degli scrivani antichi, cioè appartenenti alla scuola di Italia, e di quelli ellenistici, invece come Paolo di Tarso, vedete che possiamo collocare gli scrivani all'interno della storia della scrittura, non possiamo fare a meno di concederci una digressione che ci presenta anche uno scrivano contemporaneo, il quale sotto forma di personaggio letterario ha assunto ormai il ruolo di un classico. Ora guardate, mentre preparavo questo itinerario un po' di tempo fa, mi sono detto: ma vuoi presentare ancora una volta questo libro? Cioè, lo abbiamo incontrato anche 2 anni fa. E poi mi sono detto che un classico, come ci ricorda Italo Calvino, è un testo nel quale tutte le volte che noi lo rileggiamo troviamo qualcosa di nuovo che non avevamo notato prima. Difatti, quando ho incominciato a rileggere il testo di questo romanzo, mi sono accorto di quante citazioni di carattere paolino ci fosse, non me ne ero accorto, sotto traccia. Ora, il testo di cui stiamo parlando, di cui si consiglia la lettura, perché non è detto che tutte le persone che sono qui questa sera l'abbiano letto o lo conoscono, o la rilettura, per chi lo ha già fatto, ma intanto i classici vanno riletti, viene considerato uno dei più significativi racconti dell'Ottocento. Questo racconto è stato pubblicato recentemente, è stato portato anche a teatro per la prima volta nel 1853, e il suo autore è conosciuto soprattutto per aver scritto uno straordinario romanzo che è diventato un mito della letteratura per le sue metafore, intitolato Moby Dick, sottotitolo La balena. Lo scrittore in questione si chiama Herman Melville, è nato a New York, new yorkese, è nato nel 1819. Melville ha vissuto, guardate, in una famiglia agiata fino alla morte del padre. Poi la miseria si è abbattuta sulla sua famiglia e su di lui, e quindi, dopo essersi dedicato agli studi letterari, è stato costretto per sopravvivere ad imbarcarsi, e nel 1841, come marinaio su una baleniera. E per Melville i 4 anni di navigazione avventurosa nei mari del sud sono stati molto formativi e hanno dato materia alla sua scrittura giornaliera. Tra l'altro, con lui non poteva portare molti libri, quindi ne ha portato uno solo, dove c'erano tanti libri, e quindi ha approfondito ancora di più tutti questi racconti che sono lì, che ha potuto in qualche modo poi sviluppare. Ricordate come comincia Moby Dick? Comincia: io mi chiamo Ismaele. Non è casuale questo qua. Ora, Melville non si è mai guadagnato da vivere, tra l'altro, facendo lo scrittore. Cioè, per mantenersi ha lavorato, naturalmente non è che facendo lo scrittore non si lavori, ma ha fatto l'impiegato al porto di New York, all'ispettorato delle dogane, trovato poi lì dopo tornato dall'esperienza della baleniera, siccome sapeva leggere e scrivere, quindi era acculturato, aveva dei titoli, delle competenze, quindi ha trovato un posto da impiegatuccio, e ha sempre pubblicato a sue spese i suoi romani, i suoi racconti, le sue poesie, e sempre con un completo insuccesso editoriale, compreso Moby Dick. Moby Dick l'hanno comperato il 25, come i promessi sposi che Alessandro Manzoni, nei 25 lettori. Ma Melville muore nel 1891, e 50 anni dopo la sua morte le lettrici e i lettori più attenti e i critici letterari riconosceranno in lui uno dei più significativi scrittori dell'Ottocento e dell'età contemporanea. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il racconto di Herman Melville su cui vogliamo puntare l'attenzione questa sera si intitola Bartleby lo scrivano, e il titolo è inequivocabile, no? Molti di voi lo hanno letto e ogni tanto va riletto, perché tra l'altro è uno di quei racconti così intriganti che cambia aspetto a seconda delle situazioni. pubblicato nel 1853. La storia di padre dello scrivano, guardate, è anche frutto della delusione personale dello scrittore per essere un incompreso. Il pubblico dei lettori del suo tempo, non erano molti come oggi, voleva solo avventure senza riflessione, dice Melville, che scrive in una lettera molto amareggiato, mentre Melville utilizza l'avventura allo scopo di riflettere sui valori della vita e del senso dell'esistenza, così come fanno gli scrivani di Israele, utilizzano la... Quando scrivono tutto è già avvenuto, i disastri sono già avvenuti, dai disastri, sui disastri bisogna riflettere, bisogna trarre delle conseguenze e anche dei motivi di liberazione, dei motivi di riscatto, no? Per il futuro. Ora Bartleby è uno scrivano un po' comico che rivendica il silenzio e l'opium ad un certo punto. Cioè Bartleby si ribella pacatamente, con compostezza e con grande educazione, contro tutte le pressioni che l'utilitarismo mette in atto in una società che fonda i suoi rapporti di comunicazione unicamente su operazioni di tipo speculativo. E questo vale anche per oggi, no? I disastri dell'economia, no? È Melville che si guarda attorno e dice, ma è possibile, no, che tutto debba girare intorno, no, alle speculazioni finanziarie soprattutto. Lui vive ben spiegato in una realtà in cui, no, le banche, gli avvocati, eccetera, tutto è il bello della scrittura. La scrittura serve uno strumento di potere che viene utilizzato soprattutto per questo motivo. Questo racconto è un'importante parabola sul lavoro di scrivere, è un apologo sul valore che ha l'esercizio della scrittura, e questo apologo ha fatto scuola. C'è la storia di Bartleby, ce la racconta l'avvocato che lo assume nel suo studio a Wall Street, siamo nel centro della finanza, Quest'uomo cerca di farsi una ragione del comportamento di Bartleby, cerca di capire perché lo scrivano da un certo momento in avanti decida di smettere di scrivere. Perché Bartleby smette di scrivere? Beh, l'avvocato sembra credere sia perché gli è diminuita la vista, furia di copiare notte e giorno, ma Bartleby non vuole spiegare nulla e si presenta pallido, mite, laconico, guardate, come un personaggio tagliato sul modello della letteratura dei profeti che Melville conosce molto bene e che utilizza in tutti i suoi scritti. Bartleby, come la figura di un profeta, incarna l'opposizione assoluta ad un mondo che usa la scrittura, questo meraviglioso strumento che è la scrittura, solo per giustificare interessi, per imbastire legalmente imbrogli. Ora Bartleby appare simile quindi alla figura del servo di Yahweh, si presenta come la figura della povertà, del poco, del nulla, del resto, del diseredato, delle bionine. E se uno non sa queste cose e non trova la soddisfazione che trova nel leggere questo racconto, no? E lo trova assolutamente inconsistente. E invece con un retroterra culturale legato alla riflessione che stiamo facendo su il prodotto degli scrivani di Israele, ecco che noi entriamo dentro questo meccanismo. Il fatto è che, appunto, se non si conosce la letteratura biblica, compreso l'epistolario di Paolo di Tarso, non si possiedono le chiavi che permettono di leggere le letterature contemporanee. La figura incantata di Bartleby espira una grande tenerezza, sia perché parla pochissimo, sia perché è in continua meditazione, sia perché riduce tutto il suo parlare, guardate, ad un'unica frase usata come un ritornello, un'unica frase che è diventata celebre per il modo di negare le cose. Dice Bartleby: avrei preferenza di non. E questo è diventato un modo per contestare anche molto educatamente determinate situazioni. E questa frase non suona infatti, vedete, come un vero e proprio rifiuto, ma è piuttosto un modo per declinare un invito ad essere efficiente, cioè per lanciare piuttosto un ammonimento a riflettere. Con Bartleby non si riesce a litigare, non si riesce, dice l'avvocato, non si riesce a contrastare il suo rifiuto, ma come dice l'avvocato non si può far altro che domandarsi: ma che cosa gli passa per la testa? Che cosa sta pensando? E beh, ha in testa tutta una tradizione. Ora, la frase "avrei preferenza di no" chiude la porta alla conversazione, ma apre le finestre della riflessione. Melville ci vuole dire che questo fenomeno vale anche per la scrittura. La scrittura è un esercizio che predispone la mente alla riflessione. La potenza della scrittura non sta in questa o in quella cosa da dire, bensì nel poco o nel niente da dire, cioè nella condizione in cui si annulla il dovere di scrivere per lasciare posto al piacere di scrivere. E guardate, la potenza della scrittura sta nell'essere senza prospettive, cioè nel rimanere sospesa soltanto come preferenza, dice Bartleby. Quindi dobbiamo cogliere l'occasione per ribadire che dobbiamo scrivere senza aspettative. E questo è lo stesso ragionamento che noi abbiamo sentito fare, forse probabilmente vi ricordate, dallo scrittore Robert Walter, ve lo ricordate? Quando scrive che la scrittura è la domenica della vita. Ora, l'avvocato chiede a Bartleby: vuoi tu essere un po' ragionevole? E Bartleby risponde: avrei preferenza di no, ma non essere un po' ragionevole se la ragionevolezza è questa, no? Di intraprendere tutta una serie di operazioni del quale non ci vedo chiaro, no? In cui molti ci rimetteranno, soprattutto i più deboli, e saranno i pescecani ad avere sempre ragione, e la scrittura sarà a servizio di costoro, no? Ora, e voi in quale occasione avete detto "avrei preferenza di no"? E beh, scrivete quattro righe in proposito, perché penso che molte volte quando si comincia a dire no si comincia l'autonomia, dicono i poveri, e quindi ma molto educatamente. Ora leggiamo due pagine da parte di un uomo piuttosto anziano. La natura della mia professione negli ultimi 30 anni mi ha portato ad avere contatti fuori del comune con ciò che si direbbe un interessante dal quanto particolare genere di individui, dei quali fino ad ora, io sappia, nulla è stato scritto. E riferisco ai copisti legali, agli scrivani. In gran numero ne ho conosciuti sia per pratica di lavoro che a titolo personale, e quando volessi potrei narrare svariate storie che forse farebbero sorridere le persone benevole, forse farebbero piangere le anime sentimentali, ma rinuncio alla biografia di ogni altro scrivano per pochi momenti della vita di Bartleby, che fu scrivano il più stravagante di quanti abbia mai veduto o di cui abbia avuto notizie. Laddove di altri scrivani potrei scrivere l'intera vita, nulla del genere è possibile nel caso di Bartleby. Ritengo non esistano documenti per una completa e soddisfacente biografia di quest'uomo, il che per le lettere è senz'altro una perdita irreparabile. Era Bartleby uno di quegli esseri dei quali nulla è possibile accertare, salvo ricorrere a fonti originali che in tal caso sono molto scarse. Quando i miei occhi attoniti videro di Bartleby, questo è tutto ciò che so di lui, oltre in effetti ad una vaga notizia che verrà riferita in seguito. Prima di introdurre lo scrivano, come gli apparve nei miei occhi per la prima volta, sarà opportuno accennare a me, ai miei impiegati, al mio lavoro, ai miei uffici e all'ambiente in generale, poiché qualche descrizione al riguardo è indispensabile per una adeguata comprensione del personaggio principale che verrà presentato. In primis, io sono un uomo che fin dalla giovinezza è stato sempre profondamente convinto che la vita più facile sia la migliore. Quindi, benché svolgo una professione proverbialmente inquieta, agitata, a volte persino turbolenta, tuttavia nulla del genere ho mai tollerato venisse a turbare le mie tranquillità. Sono uno di quegli avvocati privi di ambizioni che mai fanno appello a una giuria o tentano con ogni mezzo di strappare l'applauso del pubblico, che invece nella pacata atmosfera di tranquillo diffuso tranquillamente trafficano con i titoli azionari di gente ricca e i poteri che e i titoli di proprietà. Chiunque mi conosca mi considera persona eminentemente cauta. Qualche tempo prima, nel periodo in cui ho iniziato questa piccola storia, il mio lavoro era notevolmente aumentato. Mi era stato conferito quel buon vecchio incarico, ora abolito nello Stato di New York, di magistrato della cancelleria. Non era però incarico troppo arduo, bensì gradevolmente remunerativo. Raramente vado in collera ed ancor più raramente indulgo in pericolose indignazioni per torti e soprusi, ma qui mi sia consentito di essere temerario e di dichiarare che io considero l'improvvisa e violenta abrogazione della carica di magistrato della cancelleria ad opera della nuova Costituzione un atto prematuro, in quanto avendo io fatto il conto di godere a vita di quei profitti, ne ebbi soltanto l'utile di pochi anni. Ma ciò credo di sfuggita. Erano i miei uffici ad un piano rialzato al numero di Wall Street, ad una estremità. Essi mi si affacciavano su un bianco muro all'interno di un vasto posto d'aviazione che penetrava nel palazzo da cima a fondo. Tale veduta avrebbe potuto essere considerata senz'altro insolita, mancante di ciò che i pittori paesaggisti chiamano vita, ma se così era, la veduta sull'altro lato dei miei uffici offriva quantomeno un buon contrasto. In quella direzione le mie finestre presentavano la libera vista di un alto muro, aderito dagli anni e dall'ombra perenne, il quale muro non richiedeva l'uso di alcun cannocchiale per rivelare le sue occulte bellezze, bensì a beneficio del mio spettatore ergevasi a soltanto 10 piedi la mia finestra. Grazie alla grande altezza dei fabbricati attorno e al fatto che i miei uffici erano al secondo piano, lo spazio tra quel muro e il mio somigliava non poco a un'enorme quadrata cisterna. Nel periodo che immediatamente precedette l'avvento di Bartleby, aveva le mie dipendenze 2 persone, quali copisti e un fanciullo quale fattorino. Il primo, Turkey, ovvero Tacchino, il secondo, Nippers, ovvero Chele, il terzo, Ginger Root, ovvero Zenzero. Si direbbero nomi questi non molto facili da trovarsi sulle pagine di un annuario. In verità si trattava di nomi che gli impiegati si erano virtualmente attribuiti ed erano ritenuti esprimere le loro rispettive persone e caratteri. Ora, il mio lavoro iniziale di legale commercialista, incettatore di titoli, redattore di ogni sorta d'oscuri documenti, era notevolmente accresciuto per aver io ricevuto l'incarico di magistrato. V'era adesso molto lavoro per gli scrivani. Non solo dovevo sollecitare gli impiegati alle mie dipendenze, ma pure procurarmi altri aiuti. In risposta a un'inserzione, un immobile giovanotto comparve un bel mattino sulla soglia del mio ufficio, essendo la porta aperta perché era d'estate. Rivedo ancora quella figura, scialba nella sua dignità, pietosa nella sua rispettabilità, incurabilmente perduta. Era Bartleby. Dopo pochi cenni, sulle sue qualifiche lo assunsi, lieto di aver nel mio corpo scoperto una persona dall'aspetto così singolarmente composta che pensai avrebbe potuto influire in modo benefico sull'indole caotica di Turchi, nonché su quella impetuosa di me. Avrei dovuto dire prima che porte pieghevoli di vetro volato dividevano i miei locali in 2 zone, una delle quali era occupata dai miei scrivani, l'altra da mia madre. In conformità con il mio umore, a volte spalancavo tali porte oppure le richiudevo stabilì di assegnare a Bartleby un angolino presso i battenti pieghevoli, ma sul mio lato, così da avere quell'uomo tranquillo a portata di mano nel caso si presentasse qualche difficoltà di minor costo. Collocai il suo scrittorio accanto a una piccola finestra su quel lato della stanza, finestra che all'origine si apriva su una veduta laterale di certi scuri cortili e muri in mattone, ma che, essendo stati eretti altri fabbricati, al momento attuale non permetteva alcuna veduta, benché lasciasse penetrare un po' di luce. A tre piedi dai vetri della finestra si trovava un muro e da molto in alto scendeva la luce, filtrando tra due alti edifici, quasi come da una piccola apertura in una cupola, a rendere tale sistemazione di effetto soddisfacente, procurai un alto e verde paravento che poteva riparare parte di dai miei guasti, quantunque senza allontanarlo dalla mia voce. E così, in certo qual senso, la privatezza e lo stare assieme si davano mano. All'inizio Bartleby svolse una straordinaria quantità di lavoro scritturale, quasi fosse da lungo tempo affamato di cose da copiare. Egli pareva fascersi con l'ingordigia dei miei documenti, non si concedeva pausa per la digestione. Si dava da fare notte e lì, copiando sia con la luce del sole che al lume di candela. Mi sarei senz'altro compiaciuto di tale solerzia, forse egli stato allegramente operoso, invece continuava a scrivere in silenzio, con molto scialbo meccanico. Parte inevitabile del lavoro di uno scrivano è, ben si intende, la verifica dell'accuratezza delle sue copie parola per parola. Ove vi siano due o più scrivani in ufficio, essi si assistono l'un l'altro in tale esame, l'uno leggendo la copia, l'altro controllando l'originale. E questo è un lavoro molto insipido, tedioso e tardico. Non ho difficoltà di immaginare che per qualche indole sanguigna esso sarebbe affatto intollerabile. Ad esempio, non riesco a credere che quel famoso poeta, il Byron, si sarebbe adattato di buon grado a sedere insieme a Bartleby onde esaminare un documento legale di, poniamo, 50 pagine fittamente vergate in minuta calligrafia. Talora, nell'urgenza del lavoro, avevo l'abitudine di prestare il mio aiuto nell'esame di qualche breve documento, chiamando Turchia e lì per lo scopo. Una tra le mie mire nel collocare Bartleby a portata di mano dietro il paravento era di ricorrere ai suoi servizi in simili banali evenienze. Credo fu il terzo giorno, perché egli era con me, il primo nel quale fosse sorta la necessità di fargli esaminare le sue scritture, che, avendo io premura di sbrigare una faccenda di poco conto che mi impegnava al momento, bruscamente dette una voce a Bartleby. Posta la fretta e la mia naturale attesa di immediata obbedienza, sedevo col capo chino sul documento originale posto sul mio scrittore e la mano destra obliquamente protesa a porgere in modo un po' nervoso la copia, così che appena emerso dal suo riparo padre si potesse afferrarla e procedere all'opera senza punti. In tale esatta posizione sedeva quando lo chiamai, spiegando in fretta cosa desiderassi da lui, ovvero che esaminasse con me un breve documento. Immaginate la mia sorpresa, meglio la mia costernazione, quando, senza muoversi dal suo privato, Bartleby, con voce singolarmente mite, ma ferma, replicò: avrei preferenza di no. Rimasi per qualche istante seduto in perfetto silenzio, cercando di riavermi dallo sbigottimento che l'aveva preso. Lì per lì ma cade di pensare che le mie orecchie non avessero udito bene e che Bartleby avesse del tutto frainteso ciò che io intendevo dire. Ripetei la mia richiesta con voce più chiara che potei, ma con tono altrettanto chiaro mi giunse la medesima risposta di anzi udita: avrei preferenza di no. Preferenza di no, mi feci eco, alzandomi in grande eccitazione e attraversando la stanza ad un balzo. Come sarebbe a dire? Cosa mi prende? Voglio che mi aiutate a esaminare codesto foglio, prendetelo, e glielo gettai. Avrei preferenza di no, disse egli. Lo guardai impietrito. Il suo volto era smunto e composto, gli occhi grigi, tranquilli e velati, non un segno di turbamento lo animava. Mi fosse stata nei suoi modi la minima traccia di inquietudine, collera, impazienza o impertinenza. In altre parole, mi fosse stato in lui alcun tratto straordinaria umanità, senza meno l'avrei cacciato di forza dai miei uffici, per come stavano le cose non mi sarebbe parso altrimenti che cacciare dalla porta il mio pallido busto in gesso di Cicerone situato sulla mia scrivania. Rimasi a scrutarlo per qualche attimo, mentre egli continuava diligentemente a scrivere, indi tornai a sedermi al mio scrittorio. Tutto ciò è molto strano, pensavo, qual è la miglior cosa da fare? Ma avevo fretta di pregare il mio lavoro, decisi di trascurare l'accaduto per il momento, rinviando la sua considerazione ad un momento di tranquillità. Così, chiamato Nippers dall'altra stanza, lo scritto venne rapidamente controllato. Alcuni giorni dopo, Barton determinò la stesura di 4 prolissi documenti, il duplicato di una settimana di testimonianze raccolte in mia presenza nell'altra corte di cancelleria. Divenne necessario esaminarli, si trattava di una causa importante e una grande accuratezza era indispensabile. Avendo tutto predisposto, chiamai nella stanza attigua Turke, Nippers e Ginterlutter, intendendo mettere le mie 4 copie in mano e i miei 4 impiegati, mentre io avrei dovuto leggere l'originale. Di conseguenza, Turke, Nippers e Ginterlutter avevano preso posto in una fila di seggiole, con in mano ciascuno il proprio documento, quando chiamai Bartleby perché si unisse a questo interessante gruppo. Bartleby, presto, sto aspettando. Udì il lento stridere della sua sedia sul nudo pavimento e presto egli apparve, sostando l'ingresso del suo eremo. «Cosa si comanda?» disse in tono mansueto. Le copie, dissi in tutta fretta. Dobbiamo esaminarle, ecco!» E gli allungai il quarto dei duplicati. «Avrei preferenza di no», disse egli, e silenziosamente sparì dietro il paravento. Per alcuni istanti fu trasformato in una statua di sale, in piedi dalla testa alla testa della mia colonna di impiegati seduti. Riprendendomi, mi mossi verso il paravento e gli chiesi ragione dell'inusitata condotta. Perché vi rifiutate? Avrei preferenza di no. Con chiunque altro sarei andato su tutte le furie. Bandita ogni altra chiacchiera, l'avrei senza scrupoli cacciato via. Ma era qualcosa in Bartleby che non soltanto stranamente mi disarmava, ma anche, in modo assai sorprendente, mi toccava e sconcertava. Presi a discutere con lui e dissi, continuate voi poi a leggere perché questo racconto, per conoscere come si evolvono, anche per parlare di evoluzione un po' anacronistico, le cose, ma diciamo che ora riprendiamo il nostro cammino, il nostro specifico sentiero. Voi sapete, lo abbiamo studiato nel percorso dello scorso anno scolastico, che nel 331 a.C. quel personaggio affascinante e contraddittorio che si chiama Alessandro Magno, il Mega Alessandros, assoggetta con la battaglia di Gaugamela l'impero persiano e fonda un grande stato di cui la Palestina entra a far parte. Ora vi ricordo che noi stiamo sempre rincorrendo su questo sentiero lungo e infergio la parola ecclesia per capire che cosa sono. Lo stato fondato da Alessandro il Macedone comprende un vastissimo territorio che, come sappiamo, prende il nome di Ecumene, che letteralmente significa tutta la terra abitata. Questo territorio, procedendo da ovest verso est, va dal Mar Mediterraneo fino al fiume Indo. E questa vastità, questa vasta entità statale, come sappiamo, mette in relazione tra loro popoli con usi, costumi, culture diverse, e questo fenomeno di contaminazione prende il nome di ellenismo. Non queste cose le abbiamo studiate. Alessandro e i suoi consiglieri, sappiamo che Alessandro ha avuto come precettore anche Aristotele, con il quale però ha avuto un rapporto molto conflittuale, pensa che sia utile e sia possibile far convivere tutta questa gente insieme nel vasto spazio delle comune, dove si sviluppa una civiltà di carattere non più nazionale ma universale, dove si esaltano le diversità mettendole in rete, diremmo. mettendo in rete le reciproche diversità si sarebbe dovuto innescare un processo di conoscenza, perché conoscere, per conoscersi, significa instaurare una comunicazione, cioè creare dei linguaggi per potersi capire di più, per creare degli alfabeti comuni interculturali. Guardate, a questo proposito pensiamo all'arte dell'ellenismo, no? Un argomento che spesso abbiamo preso in considerazione, ma basta che voi andate in biblioteca, prendiate un volume che parli di storia dell'arte, intitolato L'arte dell'ellenismo, e vedete queste manifestazioni di carattere interculturale. Sappiamo che su questo vasto territorio vengono abolite le frontiere, si costruiscono una serie di strade, di piste a lunga percorrenza che collegano Oriente e Occidente. Nasce, ricordate, l'abbiamo studiato l'anno scorso, il fenomeno del pellegrinaggio intellettuale verso Oriente, no? Il Grand Tour verso le sponde dell'Indo per studiare quelle culture, le culture vediche. Veda vuol dire la sapienza, e vengono fondate decine di nuove città, le cosiddette Alessandrie, si chiamano tutte così, provviste di strutture di aggregazione, l'agorà, la piazza, il foro, il posto dove si fa il mercato, dove ci si incontra, dove si commercia, il tempio e soprattutto una nuova struttura importante, la biblioteca. Alessandria d'Egitto, e la conosciamo bene questa città, abbiamo imparato a conoscere in questi anni, com'era, oggi non c'è più nulla di com'era, bisogna immaginarla, si caratterizza come la capitale dell'ellenismo proprio per la sua biblioteca, con i suoi 700.000 volumi che attirano le studiose e gli studiosi di tutta l'Occidente. Non è casuale il fatto che le scuole di Alessandria nel corso dei secoli abbiano fatto scuola. Insomma, lo sappiamo e lo abbiamo studiato, l'ellenismo è uno straordinario laboratorio intellettuale, politico, culturale, interculturale e artistico. I territori della Palestina, occupati dalle tribù di Israele, finiscono in questo grande calderone. E per gli ebrei, che abbiamo visto la settimana scorsa alle prese con la costruzione del nuovo Stato, no? E con l'idea che cova sotto sotto dell'indipendenza, ricordate, per gli ebrei finisce anche il sogno di uno Stato indipendente. E mentre gli ebrei della diaspora, che vengono a trovarsi dentro a questo grande calderone che è l'ellenismo, invece finiscono per trovarsi più a loro agio. E a questo punto dobbiamo cominciare a fare una serie di ragionamenti che ci possano permettere di procedere in modo più consapevole sul nostro cammino di avvicinamento verso la parola ecclesia, per capire che cosa sono le ecclesie. Guardate sul punto 3 del repertorio. Gli ebrei della diaspora sono sì in esilio, cioè in difficoltà, in sofferenza a volte, ma nel grande laboratorio intellettuale che è l'ellenismo si trovano dal punto di vista culturale in condizioni favorevoli, perché vivono nell'ecumene con una cultura ben strutturata che ha acquisito un canone, cioè una forma ben articolata basata su tre elementi culturali forti di riferimento. Per inciso, dobbiamo subito dire che successivamente Paolo di Tarso avrà modo di affermare con un suo tipico paradosso che questi elementi sono forti, gli elementi che vedremo, proprio perché sono deboli, e questa affermazione la si capisce soprattutto riflettendo sul primo di questi elementi. Il primo elemento forte di riferimento per gli ebrei della diaspora è il Tempio di Gerusalemme, che si presenta, guardate, non come un oggetto concreto, ma come un oggetto da evocare, come dito, perché è un oggetto lontano, quasi nessuno di loro lo ha mai visto realmente. Ah, e se poi se lo avete visto avrete visto una massa di rovine, no? Ma che serve come metafora a mantenere vivo il senso dell'unità, cioè il senso della coesione politica ed etnica, ma soprattutto il tempio diventa un allegorico faro spirituale che serve per dare un significato alla diaspora, cioè non tanto per pensare realmente di ritornare, ma per coltivare l'idea di ritornare. Voi sapete che quando gli ebrei si salutano, si incontrano, che cosa si dicono? Si dicono il prossimo anno a Gerusalemme, mica perché sono convinti di andarci, ma sanno bene dove stanno, nei posti dove vivono, ma perché è un modo questo per coltivare l'idea di ritornare da qualche parte, o perlomeno di coltivare, ecco, l'idea di non essere fissi definitivamente in un posto, ma dobbiamo andare avanti. Perché continuare a coltivare l'idea di ritornare serve come motore per integrarsi meglio nel posto dove ci sta, e con la speranza di non disperdersi, perché l'immagine allegorica del tempio contiene il concetto di raccogliersi insieme, contiene l'idea che nonostante l'eterogeneità dei pensieri è necessario che ci siano dei valori condivisi. E guardate, questi sono temi sui quali noi qui, specialmente nel nostro paese, dovremmo lavorare molto con l'alfabetizzazione, no? Perché, e a proposito di motore, attenzione, in ebraico il termine che definisce la diaspora corrisponde naturalmente ad una parola che noi dobbiamo conoscere. Il termine ebraico che definisce la parola diaspora è la parola galut. La parola galut significa prima di tutto ruota. Ruota. Quindi l'idea del tempio per gli ebrei che vivono sul territorio dell'ellenismo è un motore che dà senso alla diaspora, che è una ruota, galut, con tutti i significati che questo termine porta con sé, cioè un volano, è una spirale, è una sequenza, è una macina. Questi sono i termini che sono stati usati per definire la diaspora. Guardate, quali di questi termini affini alla parola ruota vi piace di più? Beh, scrivetelo, fate la vostra scelta. Volano, spirale, sequenza, macina, c'è un'altra ragione per cui... Sappiate che queste parole rimandano soprattutto all'esercizio della scrittura, e anche la scrittura, guardate, nella sua apparente mobilità, in realtà è come se fosse una ruota. E ora, sulla scia della parola diaspora, galut, ruota, per cui se non ci fosse la dispersione non ci sarebbe la scrittura, perché poi arrivano a dire questo, un movimento di pensiero che dice meno male che siamo finiti in esilio, meno male che siamo dovuti andare via, perché abbiamo avuto così la possibilità di costruire un grande apparato, un apparato formidabile, che condiziona la cultura del mondo. E facciamo una digressione a proposito della didattica della lettura e della scrittura, incontrando ancora il romanzo che da qualche settimana stiamo leggendo, che si intitola Il fucile da caccia. Il fucile da caccia, come sappiamo, è un romanzo scritto, e così questa sera lo finiamo, l'abbiamo letto tutto, nel 1949 dallo scrittore giapponese Inoue Yasushi. In questo romanzo, lo sapete ormai, compaiono le parole chiave, l'abbiamo letto per questo, più importanti del glossario giudaico ellenistico di Paolo di Tarso. E lo scrittore utilizza queste parole per tenere legati i destini di quattro personaggi, un uomo e tre donne. Questo è un romanzo epistolare, tra l'altro formato da tre lettere, scritta da ciascuna di queste tre donne, la nipote, la moglie e l'amante, al personaggio maschile. Ora, le lettere della nipote Shoko e della moglie Midori noi le abbiamo già lette nello scorso anno. Ora, continuiamo a leggere la lettera di Saico, dell'amante, che si presenta come un vero e proprio testamento, perché sapete già su questa persona che è morta. Ciò che coinvolge nel testo di queste lettere, come abbiamo detto, non è la trama, ma sono le riflessioni che intestano i tre personaggi femminili sul tema del senso da dare alla vita e alla morte, e a ciò che è simbolico e a ciò che è reale. Yazushi, che è stato candidato, abbiamo detto, al Nobel per la letteratura per diversi anni, scrive, è uno scrittore di Midrash, scrive dei racconti cerimoniali, e soprattutto nella lingua originale, i suoi testi, visto che è soprattutto un poeta, i suoi racconti sono come dei poemi, no? Per il modo in cui sono scritti, ma ve ne accorgete anche nella traduzione, e per cui è la scrittura che emerge soprattutto, più che quello che dice, ma il modo con cui le cose vengono dette, la scelta dei termini e la scelta delle metafore. E quindi lo scrittore costruisce un testo nel quale ciò che nella vita rimane nascosto perché è inconfessabile, perché è frutto di una colpa, viene svelato. Quindi questa consapevolezza di dire finalmente la verità si lega all'esercizio della scrittura autobiografica, un'idea che viene elaborata nella seconda lettera ai Corinzi da Paolo di Tarso. E con questa consapevolezza i termini paolini emergono. L'orgoglio dei personaggi diventa umiltà, la loro forza diventa debolezza, la loro ironia diventa inquietudine, la loro gioia si trasforma in nostalgia, il loro buon gusto in delusione e in tristezza. Anche i ricordi formano una ruota, no? Un volano, una spirale, una sequenza, una macina che gira nella nostra mente. Non c'è diaspora, cioè ruota, galut, e tutte le persone vivono delle diaspore nella loro vita senza memoria. E ogni tanto, per qualche ragione, la ruota si ferma e un frammento di ciò che è conservato nella memoria viene messo a fuoco. Cioè, in questo caso, il brano che stiamo per leggere parte da un ricordo che di Saico, che si riferisce ad un avvenimento il quale per la sua tragicità è entrato a far parte della memoria collettiva, il primo esperimento atomico. E allora in aspetto di guerra, e allora esperimento perché non si sapevano ancora quali drammi, quale situazione terribile avrebbe provocato. E allora terminiamo di leggere la lettera testamento di Saico. Con queste pagine ultimiamo la lettura di questo romanzo che abbiamo letto quindi tutto per intero. Ah, se ricordo la notte del 6 agosto, quando tutta la zona di Osaka e di Creuse si era trasformata in un mare di fuoco, provo una terribile fitta al cuore. Quella sera io e Shoko eravamo nel rifugio antiaereo, quello che tu avevi fatto costruire, ma quando il rombo di un P-29 sorvolò per l'ennesima volta il cielo sopra di noi, tutto un tratto mi sentì precipitare in una tristezza senza fondo, contro la quale ero del tutto impotente, una tristezza indescrivibile, annichilente. Ero disperatamente sola. A un certo punto non resistetti più, stammi lì, ferma e immobile, barcollando uscì dal rifugio, e tu eri lì, fuori. Il cielo era un'unica distesa rossa e infiammata, anche dalle parti di casa tua erano cominciati gli incendi, eppure tu eri corso da me e stavi fermo davanti alla porta del nostro rifugio. Poi sono tornata nel rifugio insieme a te, ma appena entrata sono scoppiati un pianto disperato. Sia tu sia Shoko, avrete pensato che il mio comportamento isterico fosse una reazione dovuta alla paura? Io stessa non mi senti spiegare bene né allora né in seguito cosa mi fosse accaduto. Perdonami. Pur circondata dal tuo amore, più grande di quanto avrei meritato, nel momento in cui ci raggiungesti, io volevo correre al rifugio antiaereo dell'ospedale di Cagliari. Quell'edificio lindo, dipinto di bianco, che avevo intravisto una sola volta dal treno. Tremando per quel desiderio incontrollabile, usai tutte le mie forze per trattenerlo, soffocandolo nel pianto. Ma nemmeno questa era la prima volta che mi accorgevo dell'altra parte di me. Diversi anni prima, in quell'edificio dell'Università di Kyoto, quando gli dicessi che dentro di me c'era quel piccolo serpente bianco, restai pietrificata. I miei occhi non mi avevano mai fatto tanta paura. I suoi occhi non mi avevano mai fatto tanta paura. Probabilmente dietro la tua frase non c'erano chissà quali profondi ragionamenti, ma io mi sentii come se tu avessi letto se tu mi avessi letto dentro e mi rattrappì per la vergogna. Anche in malessere che avevo provato a vedere i serpenti veri fu spaccato via di colpo. Provai timidamente a guardarti, eri lì in piedi, in un atteggiamento per te insolito, una sigaretta spenta tra le labbra e uno sguardo assente, come se fissassi un punto lontano. Sarà stata una mia fantasia, però era l'espressione più vuota che ti avessi mai visto, ma durò solo un istante. Quando ti girassi verso di me, avevi lo sguardo gentile di sempre. Fino ad allora non avevo mai afferrato quell'altra Saiko che viveva dentro di me. Ne gli avevo dato una forma definita, ma da quel momento in poi, seguendo la tua definizione, pensai sempre a lei come un piccolo serpente bianco. Quella notte scrissi dai serpenti nel mio diario. Mentre ripetevo la stessa parola infinite volte sulla pagina, immaginavo un serpente ornamentale che dentro il mio petto si arrotolava in spirali via via più scadate, che si stringevano verso la cima da cui sporgeva, protesa verso il cielo, la testa vista come un punto volo. Immaginare quella cosa brutta, spaventosa che avevo dentro di me come una forma così netta che in qualche modo esprimeva la tristezza e la passione della donna mi diede un certo conforto. Sicuramente Dio guarderà questo serpentello bianco come qualcosa di toccante, patetico, mi avrà compassione. Ecco quel che nel mio egoismo arrivavo a pensare, e quella notte sentì di aver fatto un grande progresso nella mia strada verso la malvagità. Visto che ormai ti ho raccontato tutto ciò, voglio scriverti tutto fino in fondo. Ti prego, non arrabbiarti. È un fatto che risale 13 anni fa, a quella notte di vento alla Tammy Hotel, quando noi facemmo il voto per proteggere il nostro amore e di ingannare il mondo e diventare diabolici. Quella notte, dopo esserci scambiati la nostra audace promessa d'amore, esauriti i discorsi, restai per un tempo imprecisato steso sull'eventuale benignanidade a fissare in silenzio l'oscurità. Non avevo mai vissuto un momento di pace così profonda. Sarà durato poco, solo 5 o 10 minuti, o saremmo rimasti così in silenzio mezz'ora, un'ora. In quel momento mi sentivo completamente sola, dimentica di te, che eri steso al mio fianco, nella stessa identica posizione, e abbracciavo solo la mia anima. In quel momento, quando avevamo appena stretto, per così dire, un'alleanza segreta, un fronte unico per difendere il nostro amore, in quel momento, che avrebbe dovuto essere per noi il più felice, perché ero sprofondata in quella solitudine? Quella notte tu avevi deciso di ingannare tutte le persone del mondo, ma di certo non pensavi di ingannare me. Invece io per te non facevo assolutamente queste eccezioni. Io avrei ingannato Midori, il resto del mondo, e anche te, e persino me stesso. Questo era il destino che mi era stato assegnato. Questo era il pensiero che bruciava quieto nel fondo della mia anima solitaria come un fuoco fatto. Io avevo dovuto troncare decisamente il mio attaccamento per Cadota, così incerto tra amore e odio. Non avevo saputo perdonargli la sua infedeltà, anche se in fondo avrei potuto considerarla soltanto con cautela, una caduta. E, pur di troncarlo, non mi sono preoccupata di cosa sarei diventato, di cosa avrei fatto. Ho sofferto e ho cercato con tutta me stessa qualcosa che potesse soffocare questa sofferenza. E poi, ecco dove mi ritrovo. Sono passati 13 anni e da quella notte non è cambiato niente. Amare, essere amato, come sono tristi le azioni umane. Quando ero al secondo o sesto anno del liceo femminile, durante un esame di inglese, vennero fuori alcune domande sulla forma attiva e passiva dei verbi. Colpire, essere colpito, guardare, essere guardato. Mischiati tra tanti verbi come questi, ce n'erano due che emanavano una luce speciale, amare e essere amato. Mentre guardavamo con attenzione le domande, leccando le matite, a un certo punto, da dietro le spalle, mi arrivò un bigliettino che qualcuno aveva fatto girare per gioco. Guardai, c'erano scritte due domande. Vuoi amare? Vuoi essere amata? E sotto la frase, vuoi essere amata, scritti con l'inchiostro e con la matita blu e rossa, c'erano molti cerchietti. Mentre nella colonna del vuoi amare, non c'era nemmeno il più piccolo segno di adesione. Anch'io non feci eccezione e aggiunsi il mio cerchietto sotto vuoi essere amata. Perfino le ragazze di 16-17 anni che capiscono ben poco di cosa quelle parole amare, essere amato possono significare, intuiscono già per istinto che la felicità sta nel fatto di essere amate. Solo una ragazza seduta accanto a me, quando le passai il biglietto, mi diede una rapida occhiata e subito, il corpo sicuro, con un deciso tratto di matita, tracciò un grande cerchio nella colonna bianca ignorata da tutte le altre. Lei voleva amare. Ricordo ancora chiaramente che provai allo stesso tempo antipatia per quella compagna priva di mezze misure e disorientamento per essere stata colta di sorpresa. La ragazza era un tipo insignificante, dall'aria malinconica. I suoi voti non erano particolarmente alti. Non ho idea di come sarà diventata da grande quella ragazza dei capelli un po' rossastri, sempre sola. Ma chissà perché, dopo più di 20 anni, mentre scrivo questa lettera, i lineamenti del suo viso mi tornano chiari a me. Quando giunte alla fine della loro vita, serenamente distese, volgeranno il loro viso al muro della morte, tra la donna che ha goduto appena della felicità di essere amata e la donna che può dire di aver amato poche gioie, ma di aver amato, di aver avuto poche gioie, ma di aver amato, a quale delle due Dio vorrà concedere il tranquillo riposo? Ed esiste in questo mondo una donna che possa dire davanti a Dio, io ho amato? Sì, sono sicura che esiste. Forse la ragazza dei capelli sottili, crescendo, è diventata una di quelle poche lette. Avrà magari i capelli disolati, del corpo segnato dalle ferite, gli abiti a brandelli, ma potrà dire a testa alta con fierezza io ho amato ed esalare l'ultimo respiro. Ah, va, vorrei fuggire. Ma per quanto tenti di scacciarlo via, il viso di quella ragazza mi perseguita e non riesco in nessun modo a liberarmene, perché prestante e insostenibile a poche ore dalla mia morte, la punizione naturalmente riservata a una donna che non ha sopportato la sofferenza di amare e ha cercato la felicità di essere amata. Sta finalmente arrivando. Alla fine di questi 13 anni, benedetti della felicità che ho vissuto con te, mi rammarico di averti dovuto scrivere una lettera come questa. Il momento che sapevo sarebbe arrivato, il momento finale, quando la nave a fuoco sul mare sta per essere consumata dalle fiamme, è giunto. Sono troppo stanca per continuare a vivere. Credo di essere riuscita in qualche modo a rivelarti la vera Saiko. Questa, anche se sarà durata solo i 15 o 20 minuti necessari a leggere la mia lettera e la mia vera vita, senza nessuna bugia, lascia che ti dica solo un'ultima cosa. Questi 13 anni sono passati per me come un sogno, ma sono stata sempre felice grazie al tuo grande amore, più di ogni altra donna al mondo. Quando completai la lettura delle tre lettere indirizzate a Misugi e Osuke, la notte era ormai prossima alla fine. Tirai fuori dal cassetto della scrivania la lettera che Misugi aveva scritto a me e la rilessi. Poi mi soffermai sul brano, verso la chiusura particolarmente significativa. Comunque, se ripenso agli anni lontani in cui cominciai a interessarmi alla caccia, io non ero certo l'uomo solitario di oggi. Ma già allora, quando il successo mi arrivava sia nella vita pubblica sia in quella privata, non potevo fare a meno di avere sempre il fucile a raccolta. Nel rileggere più volte queste frasi, a un tratto percepì in quella singolare scrittura così bella e fluente una tristezza cupa e intollerabile. Per dirlo alla maniera di Falico, forse quello era il serpente che viveva dentro di lui. Mi alzai, andai alla finestra dello studio, rivolta a nord, e guardai la notte scura di marzo, là dove nella distanza si vedeva le scintille azzurre di un treno. Che significato dovevano aver avuto per Misugi quelle tre lettere? Che cosa aveva capito leggendo? Dubitavo che avesse fatto qualche importante scoperta. Non conosceva già da tempo la vera natura del serpente di Midori e di quello di Saito. Indugiai ancora a lungo davanti alla finestra, lasciandomi colpire il viso dall'aria fresca della notte. Provavo in qualche parte di me una leggera ebbrezza. Appoggiai le mani sul davanzale e restai per un po' a guardare l'oscurità del piccolo giardino sottostante, fitto di alberi, come se contemplassi quello che Gisugi aveva chiamato il bianco alveo di un fiume. E ora, dopo aver concluso la lettura di questo romanzo, che potete rileggere con calma per conto vostro, perché ne possedete tutto il testo nel repertorio e trama, torniamo sul nostro sentiero specifico. Stavamo parlando di quel significativo oggetto materiale e allegorico che è il Tempio di Gerusalemme e che, come sappiamo, ha un ruolo in tutta la letteratura dei Vangeli, no? Il Tempio di Gerusalemme per giunta è e sarà sempre in via di ristrutturazione. Noi che abbiamo studiato il libro di Esdra di Neemia, il libro di Esdra in particolare, non so se li avete letti, avete fatto questi esercizi, lo sapete questa storia della ristrutturazione del tempio. E per questo motivo gli ebrei della diaspora fanno la colletta, cioè versano periodicamente, brontolando sottovoce, mezzo shekel, cioè l'equivalente di 2 dracme greche per la ricostruzione del tempio, 20-25. Questa colletta, con la quale ci si mette la coscienza a posto, dà l'idea che si stia accumulando un tesoro comune a vantaggio della costruzione dello Stato futuro. Ma per gli ebrei della diaspora questa è solo un'idea remota, molto remota. Guardate sul punto 4 di questa persona. Dobbiamo sapere che dal secondo secolo avanti Cristo il Tempio di Gerusalemme comincia ad essere chiamato il secondo Tempio e noi troviamo spesso questa definizione. E proprio perché il primo, quello di Salomone, era stato distrutto dai babilonesi nel 6 secolo a.C. e tutto l'evento era ormai ben collocato nel Midrash, per la precisione nel testo del primo libro dei Re. Ecco, in definitiva, dov'è il tempio. Il tempio ha la sua consistenza dentro la scrittura. Il tempio per gli ebrei della diaspora, compreso Paolo di Tarso, è sostanzialmente una figura letteraria, cioè una potente figura letteraria, come sa essere potente la scrittura. La grande narrazione, l'efficace midrash della progettazione, della costruzione, della consacrazione del primo tempio, noi la troviamo nel primo libro dei Re, dal capitolo 5 al capitolo 8. Cioè, il primo tempio risulta essere quindi un oggetto culturale che trova posto nella memoria, cioè una memoria leggendaria, più che storica, la memoria delle tribù di Israele. E gli ebrei delle comunità della diaspora ne coltivano il mito. Cioè, l'idea mitica è il concetto culturale che gli ebrei della diaspora, delle comunità della diaspora, durante l'ellenismo si sono fatti del primo tempio di Salomone, è assolutamente svincolato da legami di carattere etnico e politico. La Palestina viene via via occupata e governata sempre da estranei. Il tempio è un'immagine che assume una valenza spirituale. Ora, su questo argomento, poi, nella tradizione delle cosiddette storielle ebraiche, no? Le conoscete, ne abbiamo... tutti quei grandi racconti comici che sono stati prodotti, e da quello che è l'umorismo non dell'ebraismo, che è un umorismo notevole, di notevole portata, si ironizza pesantemente da parte degli ebrei della diaspora mitteleuropea sul fatto che sia necessario continuare a cacciare dei soldi per la ristrutturazione del tempio, no? Per ristrutturare un tempio che è spirituale, no? E quindi in uno di questi gustosi racconti si legge che l'astuto Scholem vorrebbe sostituire il mezzo shekel della colletta con un sospiro devoto, no? Non versi il mezzo shekel della colletta per la ristrutturazione del tempio, Scholem, ma rapino, se si tratta di una ristrutturazione spirituale, come ammirabilmente detto nel suo sermone, è senz'altro più appropriato un sospiro devoto rivolto all'Altissimo piuttosto che un materiale mezzo shekel, no? Ora, quindi, il secondo tempio è l'immagine spirituale del primo tempio, che è stato materialmente distrutto e di cui, senza nessuna convinzione reale, bensì rituale, si auspica la ristrutturazione. Naturalmente, la scuola consiglia la lettura o la rilettura del capitolo 5 del primo libro dei Re. Tutte e tutti abbiamo una Bibbia portata di mano, dove Salomone prepara la costruzione del tempio organizzando il lavoro obbligatorio di grande massa di operai. E guardate, si sente in questo racconto l'influenza della cultura egizia. Cioè, viene in mente anche la descrizione che Erodoto, ve lo ricordate Erodoto, che è stato nostro compagno di viaggio ultimamente per 2 anni, fa nel secondo libro delle storie della costruzione delle piramidi. C'è un'affinità, e andatevelo a leggere o a rileggere questo capitolo 5 del primo libro dei Re, tanto maneggiate la biblioteca perizia. Il tempio, quindi, più che nella storia, si colloca nella memoria, cioè nell'immaginario mitico degli ebrei della diaspora. E anche Paolo di Tarso naturalmente coltiva questa idea di carattere mitico nei confronti del tempio, ed è quindi assolutamente svincolato da legami etnici e politici nei confronti di questo oggetto. Cioè, dobbiamo ricordare che il tempio di Gerusalemme, il cosiddetto secondo tempio, subirà una massiccia ristrutturazione molti anni dopo, e il subirà è un verbo appropriato, intorno al 37 avanti Cristo, con il regno di Erode il Grande, il re di Giudea, che è un fantoccio nelle mani dei romani, come sempre succede. Poi lo Stato di Israele finirà sempre per essere uno Stato collaborazionista, no, e succube di altri, no? Che stanno diventando i romani nuovi padroni di tutta quell'area medio orientale. Questo Erode, che è morto nel 4 dopo Cristo, lo conosciamo bene per via del testo del Vangelo secondo Matteo, no? Che al capitolo 2 racconta il celebre episodio della strage degli innocenti. I romani favoriranno la costruzione di queste opere pubbliche di Erode per cercare di rendersi un po' simpatici agli ebrei, ma non ci riusciranno mai. Il tempio cosiddetto di Erode è quello della storia della predicazione su Gesù di Nazareth, della letteratura dei Vangeli, è quello degli Atti degli Apostoli, quello delle lettere di Paolo di Tarso. C'è da dire che gli ebrei ci si riconosceranno in questo tempio, soprattutto per una situazione di emergenza, cioè nel 64 dopo Cristo, Paolo di Tarso è già morto probabilmente, quando ci sarà la grande sollevazione popolare contro i romani che porta alla liberazione della città di Gerusalemme. Addirittura gli ebrei riescono, cittadini di Gerusalemme riescono a buttare fuori da Gerusalemme l'esercito romano, no? E ad organizzare un esercito popolare, no? Che farà una guerra tremenda, ed è l'inizio della terribile guerra giudaica. C'è un avvenimento che ci è stato raccontato, che conosciamo bene perché ci è stato raccontato da uno storico ellenistico ebreo romano che si chiama Giuseppe Flavio, no? Che abita presso gli imperatori Flavi, però è un ebreo, il quale scrive la storia, no, di questa guerra giudaica per i romani, per l'imperatore, ma ci mette dentro naturalmente tutto l'ardore, no, che ci hanno messo i suoi concittadini resistenti, i suoi connazionali resistenti. E quindi questo racconto diventa, no, una grande epopea della resistenza, che perdono, ma degli ebrei contro i romani, contro un nemico troppo potente. Il tempio diventa quindi il quartier generale della resistenza, che si concluderà con l'episodio della fortezza di Masada, sapete, dove gli ebrei si asserragliano e resistono per diversi mesi, e poi quando i romani finalmente prenderanno d'assalto questa fortezza, perché non sentiranno più nessuno, troveranno dei cadaveri ormai mummificati, tutti che si erano suicidati, dicendo: ma neanche la morte riuscirete a sconfiggerli. E quindi di fatto, quando nel 70 d.C. i romani sconfiggeranno definitivamente gli ebrei, l'imperatore Tito farà radere al suolo, con un gesto veramente deprecabile, perché a quel punto, il tempio che era stato in origine di Salomone. Oggi quel tragico momento rimane in piedi soltanto un muro, lo sapete, il muro del pianto. Ma torniamo sul nostro sentiero, che ci porta nella direzione della parola ecclesia, no? Stavamo dicendo che gli ebrei della diaspora possiedono una cultura ben strutturata, che si fonda su tre elementi forti. Il primo di questi elementi, che abbiamo visto, è il Tempio di Gerusalemme. Guardate sul punto 5 del repertorio. Il secondo elemento forte di riferimento per gli ebrei della diaspora è rappresentato dalle sinagoghe. E noi abbiamo già studiato che cosa significa il concetto di sinagoga la scorsa settimana. La sinagoga è una struttura dove, come dice la parola greca, ritrovarsi insieme, syn, per condurre a agogein una vita nel rispetto della legge di Dio. Sono soprattutto le sinagoghe delle numerose e influenti comunità della diaspora in Mesopotamia e in Egitto che si distinguono soprattutto per la loro vitalità culturale e cominciano ad attirare molte persone, perché dalla sinagoga escono questi grandi racconti. E voi sapete che il racconto, la fiction, attira molto, no, questi grandi racconti, i racconti del libro della Genesi, del libro dell'Esodo, e per cui di questo Dio liberatore, eccetera. E quindi c'è un avvicinamento di persone alle sinagoghe che vogliono conoscere, vogliono capire, ma la sinagoga però è chiusa in se stesso. Gli ebrei sono chiusi nella loro, all'interno delle loro mura, e quindi c'è questa pregiudiziale, quindi grande vivacità culturale che attira, e questa pregiudiziale quasi a non farla conoscere la loro cultura ad altri, no? E qui nascerà un dibattito naturalmente all'interno delle comunità della diaspora. Ora, il terzo elemento forte di riferimento per gli ebrei della diaspora è certamente il più importante, anche perché lega gli altri due. Questo elemento è costituito da quel grande apparato culturale che chiamiamo la scrittura. E nell'età dell'ellenismo, come abbiamo già detto, per scrittura si intende la Torah e i Nebim, cioè la legge e i profeti. I libri della legge dei profeti, in questo periodo ellenistico, dal secondo secolo avanti Cristo, fanno da base a un terzo grande blocco di scrittura che si sta formando. E gli scrivani in età ellenistica danno vita ad un nuovo formidabile blocco di scrittura e per fare questo raccolgono testi antichi, li rivisitano, scrivono commenti alla legge dei profeti e compongono nuovi testi originali scritti in greco in compiuto stile ellenistico. Noi in questi anni abbiamo studiato molti libri di questo terzo blocco che si chiama Ketubim, e questo termine significa gli scritti, per essere più precisi, gli scritti sapienziali e poetici. E questo blocco contiene opere formidabili per la storia del pensiero umano. Questi tre elementi che abbiamo descritto, il tempio, le sinagoghe e la scrittura formata dalla Torah, dai Nevi'im e dai Ketubim, stimolano la vitalità culturale delle comunità della diaspora. Ed è per questo motivo che la cultura ebraica ha influenzato notevolmente la cultura europea, soprattutto la storia della letteratura. E le studiose e studiosi di filologia affermano che le comunità della diaspora, proprio perché sono sorte sulla scorta di sconfitte e di tragedie, hanno maturato per reazione una particolare effervescenza culturale. No? È la cultura, è l'effervescenza culturale, la lettura e la scrittura che tengono in piedi queste comunità. E Paolo di Tarso, non dimentichiamolo, si porta dentro l'impronta di questa cultura, di questa effervescenza culturale, uno stile che emerge chiaramente nella sua scrittura. E il termine effervescenza, che è quello che usano le studiose e gli studiosi, è molto significativo. Voi quale di queste parole, ebollizione, fermentazione, vivacità, brio, impeto, agitazione, mettereste per prima accanto alla parola effervescenza? Vedete, sono parole che riguardano il genere letterario del romanzo, e non è casuale, no? Queste, ebollizione, fermentazione, vivacità, brio, impeto, agitazione. Scrivete quella che vi piace di più di queste parole, fate la vostra scelta, basta la parola. Con l'ellenismo inizia quella che possiamo chiamare la seconda fase della dispersione dell'ebraismo, una fase dai forti connotati culturali. Non ci dimentichiamo che noi stiamo insieme a Paolo seguendo sempre quante settimane sono, ma vedete, questi sono i tempi dello studio, no? Il sentiero impervio che ci porta a riflettere sulla parola chiave ecclesia. E allora dobbiamo cominciare ad osservare il paesaggio culturale di questa seconda fase della dispersione dell'ebraismo nell'Ecumene. Naturalmente ora abbiamo appena il tempo di avviare il discorso che approfondiremo la prossima settimana. Dal III secolo a.C. le comunità della diaspora, soprattutto in Mesopotamia, in Egitto, fino a Roma, cominciano ad avviare al loro interno un dibattito molto serrato su un tema di grande importanza, appunto dicevamo prima, sul concetto della separatezza, in ebraico perugia. No? Questo muro che viene messo al primo... La prima domanda che viene fatta: ma il vostro Dio com'è? Ma i vostri racconti cosa raccontano? No. C'è questa chiusura. Questo è un tema che abbiamo trattato più volte perché è un argomento importante per l'acquisizione di chiavi di lettura utili per poter capire molti testi del genere letterario del romanzo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Se la parola separatezza è molto significativa e ci fa subito riflettere sul fatto che nel separarsi, nel distaccarsi da qualcuno o da qualcosa, si può provare o dolore o sollievo, che tanto. E Beh, in considerazione di questo fatto, beh, scrivete quattro righe a proposito. Quando avete provato dolore nel separare, quando avete invece provato sollievo nel separarvi, nel allontanarvi da qualcosa. Ora, in che cosa consiste questo dibattito? E che cosa si intende per separatezza, l'ebraico perugia? E ci sono all'interno delle comunità della diaspora diverse correnti di pensiero e proposito. I membri della corrente più intransigente affermano: siamo un popolo diverso, un popolo privilegiato, quindi dobbiamo vivere separati dagli altri per non contaminarci né materialmente, né religiosamente, né culturalmente. Questo è il dettato di chi sostiene in modo fondamentale l'idea di perugia, di separatezza. Ma noi sappiamo che, nonostante questo dettato, le comunità della diaspora sono socialmente ed economicamente integrate alla perfezione nei paesi dove si trovano. Ma ora dobbiamo fare una pausa di riflessione in funzione della didattica della lettura e della scrittura a proposito di come nel tempo si sia evoluto questo concetto della separatezza all'interno stesso dell'ebraismo della diaspora. La separatezza, soprattutto per motivi economici, diventa un elemento fondamentale della vita delle comunità degli ebrei della diaspora in tempi moderni e contemporanei. E questa realtà ci viene raccontata spesso con grande acutezza dalle scrittrici e dagli scrittori di romanzi. E a questo proposito, questa sera, in conclusione di itinerario, riprenderemo poi il nostro discorso sulla separatezza la prossima settimana, sulla perugia, in conclusione di itinerario incontriamo una scrittrice che abbiamo seguito fin da quando, nell'anno 2005, è stata protagonista di un importante evento editoriale a livello internazionale. E guardate, gli eventi editoriali veramente significativi che possono portare questo nome sono rari. C'è la scrittrice di cui stiamo parlando, l'avete già capito, si chiama Irene Mirocchi, e credo che molti di voi abbiano letto qualcuno dei suoi libri. Ora, l'evento editoriale a cui abbiamo fatto riferimento è, come molti di voi sanno, la pubblicazione, e ne abbiamo appunto parlato a scuola, abbiamo fatto lezione anche in proposito, la pubblicazione del libro di René Mirocchi che si intitola Suite francese, di cui si consiglia vivamente la lettura o la rilettura. Sapete che l'interesse per questo romanzo è legato anche alla storia rocambolesca del manoscritto di quest'opera, no? Infatti è uscito soltanto nel 2005, perché c'è una ragione dell'agenda in cui questo testo era contenuto. Ora è stato una storia in cui sono coinvolte le figlie bambine della scrittrice, che sono state salvate insieme al prezioso testo da due donne della resistenza francese, a cui queste bambine sono state affidate quando Irene Mirocchi viene arrestata. Essendo ebrea, decide di scappare, lei rimane lì dicendo: ma no, ma tutto di scherzo questo, ma no, siamo francesi, dite che devo pensare che leggi razziali contro di me. Un po' incosciente, direi, ma non so, forse come parte, dice, no? Preferisco, voglio andare via, preferisco di no, stare qui e aspettare qui. Le figlie vengono affidate ad una famiglia e con una valigia. In questa valigia c'è l'agenda con questo manoscritto insomma, questa storia avventurosa e commovente come un romanzo, cioè del salvataggio del manoscritto di Suite francese, e che noi abbiamo raccontato a suo tempo, ora non la possiamo ripetere, l'abbiamo raccontata sotto il sguardo di Erodoto nel dicembre del 2006, viene descritta e quindi voi la potete leggere nella postfazione dello stesso libro, di Suite Francese. E Suite Francese è un'opera di grande valore narrativo, peccato non sia stata ultimata dai Re Rossi, ne rimangono solo due parti intitolate Temporale di Giugno e Dolce, doveva essere composta di cinque libri. Irene Miroc è nata a Kiev nel 1903 in una ricca famiglia borghese. Suo padre è un facoltoso banchiere ebreo, si chiama Arie, ma si fa chiamare Leon, Leon Miroc, classe 1868, ci tiene molto la classe di ferro, diceva lui. La madre si chiama Faiga, ma si fa chiamare Fanny, è nata a Odessa nel 1887 ed è morta a Parigi nel 1989. Fanny ha concepito Irene controvoglia, solo per compiacere il marito, e quindi si è disinteressata completamente della figlia, che è cresciuta allevata dalle governanti. Se volete leggere qualcosa di interessante sul rapporto tra madre e figlia, leggete In Paolo, che è un bellissimo racconto di Renzi Rossi. Pensate che questa madre e questa figlia non si sono mai sopportate, tanto che quando queste bambine si sono salvate durante la resistenza francese, sono salvate e sono andati a cercare la nonna dicendo: noi siamo le tue nipoti. Lei ha chiuso la porta dicendo: io non vi conosco, e vostra madre era un incosciente. E quindi il personaggio lo tengo. E Irene è poi emigrata a Parigi dopo la rivoluzione russa nel 1919, dove è diventata negli anni 30 una famosa scrittrice francese. E i suoi testi vengono via via pubblicati, no? In questo momento in Italia. E infine è morta ad Auschwitz, così come suo marito Michel Epstein nel 1992. Di Renne Miroc sono in corso di pubblicazione tutte le opere, i romanzi, i racconti, e la scuola Strada Facendo mi ha già presentato alcuni. Questa sera vogliamo puntare l'attenzione, perché è stato proprio sul nostro percorso, su un romanzo che mette bene in evidenza il tema di cui ci stiamo occupando, e lo si capisce bene questo romanzo quando lo si legge proprio seguendo un percorso di alfabetizzazione come questo. Questo romanzo si intitola I cani e i lupi, pubblicato nel 1940. Irene Miroc ci porta a Kiev, dove la famiglia di Ada, che è la principale protagonista femminile del racconto, abita nella città bassa, quella degli ebrei poveri, degli ebionim, no? E suo padre fa parte della congrega dei Meklers, cioè degli intermediari, degli umili e tenaci individui che si guadagnano da vivere comprando e vendendo di tutto. La seta come il carbone, il tè come le barbabietole. Fra le due città, tra la Kiev di sotto e la Kiev delle colline, c'è separatezza, c'è la Perugia, e sembra non esserci altro rapporto che non sia il disprezzo degli uni e l'invidia degli altri, l'invidia dei lupi e il disprezzo dei cani. Però succede che il ragazzino Harry, rampollo di una ricca famiglia ebrea che vive sulla collina, ecco i sadducei invece che vivono sulla collina, quando si trova di fronte questa bambina, la bambina Ada, per via di un episodio, potete leggerlo, drammatico, ne sarà al tempo stesso, scrive Irene Miroc, inorridito e attratto come un cagnolino ben nutrito e curato che sente nella foresta l'ululato famelico dei lupi, i suoi fratelli selvaggi. E soltanto Irene Miroc è capace a costruire queste metafore, formidabili che fanno parte proprio della sua scrittura, fanno parte della cultura dei scrivani ebrei. Ora, dobbiamo dire che pochi scrittori sono stati in grado di raccontare il mondo degli ebrei venuti dall'est, dall'Ucraina, dalla Polonia, con altrettanta passione, così come lo ha raccontato, guardate, Irene Mirotti, ma senza omettere né pregi né difetti, anzi in modo distaccato, anzi in modo molto ironico, anzi con un certo preso intanto su alcuni comportamenti che lei naturalmente non concepisce, però capisce benissimo, no? Capisce benissimo, non li concepisce ma li capisce profondamente perché conosce tutta la storia, no? Che stiamo studiando. E ora per concludere leggiamo l'incipit di questo romanzo di cui si consiglia la lettura. Agli occhi degli ebrei che vi abitavano, la città ucraina, culla della famiglia Pina, era divisa in tre aree distinte, come certi quadri antichi. In basso i dannati, tra le tenebre e le fiamme dell'inferno. Al centro della tela i comuni mortali, rischiarati da una luce pallida e quieta, in alto il regno degli eletti. Nella città bassa, vicino al fiume, viveva la marmaglia, ebrei infrequentabili, piccoli artigiani e commercianti, squallide botteghe a pigione, vagabondi, frotte di bambini che si rotolavano nel fango, che parlavano solo yiddish, vestiti di straci, con enormi berretti sui colli edili e sui lunghi boccoli neri. Molto lontano da questi, in cima alle colline coperte di figli, tra le abitazioni degli alti funzionari russi e quelli degli aristocratici polacchi, c'erano alcune belle case appartenenti ai ricchi israeliti. Avevano scelto quella zona per l'aria pura che si respirava, ma soprattutto perché in Russia all'inizio del secolo, sotto il regno di Nicola II, la presenza degli ebrei era tollerata solo in determinate città, in certi rioni, in certe strade, a volte addirittura su un solo lato della via, mentre l'altro restava a loro proibito. Tuttavia i divieti esistevano solamente per i poveri. Era noto che allungando un po' di denaro sotto banco era possibile aggirare le norme più severe. Gli ebrei si facevano un punto di onore di sfidare tali norme, non per vano spirito di contraddizione o per orgoglio, ma per dimostrare agli altri ebrei di valere più di loro, di aver guadagnato più soldi, di essere stati più abili nel vendere partite di garbadietro e di strumento. Era un modo efficace per rendere nota l'entità del proprio patrimonio. Un tale era nato nel ghetto, a 20 anni, messo insieme a un piccolo gruppo, lo saliva di un gradino nella scala sociale, traslocava e andava a fare lontano al fiume, nei pressi del mercato, al confine della città bassa. Al momento del matrimonio abitava già dall'altro lato, quello proibito della strada, e avrebbe continuato a salire arrivando fino al quartiere dove, secondo la legge, nessun ebreo ha il diritto di nascere, di vivere e di morire. Si conquistava così il rispetto della famiglia, per la quale era a un tempo oggetto di invidia e simbolo di speranza. Calare la vetta non era un'impresa impossibile. La fame, il freddo, la sporcizia non contavano niente davanti a un simile esempio, e dalla città bassa molti sguardi si sollevavano verso le feste cordigliere. Tra quelle due regioni estreme si situava una zona intermedia, un clima piatto nel quale non attestivano né la grande ricchezza né la miseria, e in cui convivevano senza troppe tensioni borghesi russi, polacchi e ebrei. Anche questa però era divisa al suo interno in piccoli clan, animati da rivalità e disprezzo reciproco. Ai gruppi più in vista appartenevano medici, avvocati, amministratori di grandi proprietà, mentre il centro inferiore era composto di commercianti, sarti, farmacisti. A mettere in relazione tra loro i diversi quartieri c'era una categoria sociale che si guadagnava faticosamente il pane correndo da una casa all'altra, dalla città bassa alla città alta. Il padre di Ada, Israel Zimmer, apparteneva alla cosiddetta congrega dei Mechers, intermediari. Il loro mestiere consisteva nel comprare e vendere, per conto altrui, barbabietole, zucchero, grano, macchine agricole, tutti i prodotti più diffusi sul mercato ucraino. Ma la lista poteva allungarsi con seta e tè, rabat locum e carbone, caviale del Volga e frutti asiatici, a seconda delle esigenze della clientela. Questuavano, supplicavano, denigravano le merci della concorrenza, si lamentavano, sperduravano e per ottenere una commessa facevano appello a tutte le risorse della loro immaginazione e della loro sottile dialettica. La parlantina sciolta, la tendenza a gesticolare, a dare di fretta in un'epoca e in un paese in cui nessuno aveva fretta. L'umiltà, la tenacia e altre simili qualità li rendevano subito riconoscibili. Fin da piccola, Ada accompagnava spesso nei suoi giri il padre, un tipo mingherlino dagli occhi tristi, che le voleva bene e che trovava conforto nel tenerla per mano. Rallentava per adattare il passo a quello della figlia, si chinava su di lei con sollecitudine e sistemava il pesante scialle di lana grigia sul vecchio cappotto, sul copricapo di velluto marrone e il paraorecchio. In inverno, quando soffiava il vento, le riparava la bocca con la mano. Agli angoli delle strade la pungente tramontana sembrava divertirsi, cogliere di sorpresa i passanti, schiaffeggiandoli con violenza. Sta attenta al freddo, chiedeva il padre, e le raccomandava di respirare attraverso lo scialle, affinché la lana riscaldasse l'aria gelida. Ma era impossibile. Ada si sentiva soffocare e non appena il padre si toglieva lo sguardo, allargava con le unghie la maglia e gli infilava la punta della lingua cercando di raggiungere i fiocchi di neve. Era talmente imbacuccata che a distanza si scorgeva solo una piccola massa quadrata in equilibrio sulle gambe edili e da vicino, tra il cappello scuro e lo scialle grigio, un paio di grandi occhi neri, resi ancora più grandi dalle occhiaie, il cui sguardo era scontroso e attento, come quello di un animaletto simpatico. La prossima settimana leggeremo ancora qualche pagina da questo romanzo di cui si considera la lettura, perché in questo testo emerge, tra altri significativi argomenti, il tema della separatezza, della perugia, su cui nel prossimo itinerario continueremo a riflettere procedendo lungo il sentiero che porta verso la parola egregia, per capire che cosa sono le egregie. Il viaggio continua, la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte.